coraggio di vivere quello.
Se vuoi andare oltre i confini dell'immaginazione, un buon libro è quello che ti serve. La Testa di Ferro è qui per te. Spediamo in tutta Italia, Europa e anche nel resto del mondo. Puoi contattarci tramite social, Facebook, Instagram e Telegram, oppure fare un salto sul nostro sito web www.latestadiferro.org. Ma se ancora preferisci perderti tra gli scaffali, passaci a trovare. In via San Martino ai Monti, numero 62, nel cuore di Roma. La Testa di Ferro. Varchi la soglia e sei altrove.
Eccoci qui, ben trovati su Radio Bandiera Nera, il Primato Quotidiano, rassegna quotidiana, appunto, giornaliera del Primato Nazionale, ospitata qui sulla web radio Colpevole. Con voi oggi ci sono io, Davide Di Stefano, e niente, passeremo quest'ora insieme fino alle 14 e vedremo un po' quelli che sono i fatti, diciamo, del giorno, cosa bolle in pentola oggi sul Primato Nazionale, non solo a livello globale, insomma, le questioni ormai sono sempre quelle, cioè il Covid che continua comunque ad avere una sua importanza, soprattutto rispetto a quelle che sono poi le implicazioni economiche, politiche e culturali, diciamo, di questa emergenza, al di là della questione sanitaria. C'è, cioè, ovviamente, tiene banco sempre la questione razzismo, Black Lives Matter, eccetera eccetera, che abbiamo affrontato anche molto in questi giorni. Poi c'è la politica, insomma, italiana con Conte e quant'altro. La prima pagina è ancora per il DL semplificazioni, no? Salvo intese, come dice Conte, no? La forzatura di Conte, diciamo, da sfoggiare nella trattativa con l'Unione Europea, perché insomma non è ancora chiaro appunto questo DL semplificazioni. Poi, in maniera un po' più, diciamo così, leggera, da un certo punto di vista, uscito da pochissimo un pezzo che dice, insomma, che riprende un po' la polemica relativa al figlio di Selvaggia Lucarelli, Core de Mamma, che in questi giorni è stato difeso a sparatratta appunto dalla madre per aver fatto questa contestazione a Salvini. Dopo andremo a leggere. Dice, no, a Santiago gli poteva andare meglio quando la Lucarelli offendeva il figlio di Belen, e leggeremo appunto questo articolo ricordando appunto un episodio in cui la Lucarelli non era stata poi così tenera invece con appunto il figlio di Belen Rodriguez, come invece lo è ovviamente con suo figlio, che è Core de Mamma. E poi abbiamo il principe Harry, sempre più ormai nelle grinfie di Meghan, appunto lo ha plagiato, non c'è più quel Cagliardo giovanotto che ci stava anche simpatico per le provocazioni con le feste in maschera da svastiche e missioni in Iraq, ma ormai sembra un po' così rincoglionito e preso dalla moglie, appunto, e dice che il Regno Unito deve scusarsi per il suo passato coloniale. Dove andremo a finire, mi chiedo io. C'è una coppia poi pro Trump, appunto, che cancella la scritta Black Lives Matter e gli antirazzisti rosicano. Vabbè, intanto quindi qualche notizia positiva. Un'altra cosa che ho seguito invece questa mattina è la questione del MES, perché ho scoperto incredibilmente che il MES ha un profilo Twitter e lotta contro di noi, cioè nel senso comunque sostiene la comunità LGBT, quindi non solo questo prestito che ti vogliono appioppare per, non lo so, insomma, farti fare poi delle riforme strutturali sostanzialmente per limitare ulteriormente la sovranità italiana, ma ci fa anche la propaganda LGBT, meno male, perché così non ci facciamo mancare nulla. Ci sono poi nuove ipotesi sconvolgenti rispetto all'origine del coronavirus, una addirittura lo retrodaterebbe al 2012, e, vabbè, io sono un grande fan di questa teoria, cioè, o meglio della questione che il coronavirus su gennaio-febbraio, come ci è stato raccontato, è un po' ormai una burla, una mezza bufala, e andrebbe rivisto un po' tutto quanto, anche un po' tutta la narrazione che è stata fatta in Italia rispetto all'emergenza, ma ci concentreremo su questo più tardi. Poi abbiamo addirittura invece nel Regno Unito un leader laburista che va in analisi, che cura il suo razzismo inconscio. Ormai siamo veramente sul piano dell'autorazzismo più, non lo so, più becero. E scusate un attimo, e niente, poi Dulcis in Fundo, ma andremo a vedere anche questo, un altro pezzo di cui mi sono occupato questa mattina. C'è stata una nuova censura social, questa volta nei confronti di Simone Pillon, senatore della Lega, noto insomma per le sue posizioni contro il gender, ovviamente di estrazione cattolica, però appunto posizioni, no, che potrebbero sembrare, almeno a noi sembrano ancora di buon senso, no, come si dice, di normalità. Ma le cose stanno cambiando, quindi 20 anni fa chiunque avrebbe definito, non so, un bambino che a 3-4 anni voleva cambiare sesso e fare delle operazioni o comunque delle cure ormonali per diventare di un altro sesso, quindi transgender, a 9 anni, tutti quanti ci saremmo appunto così inorriditi, no? Indignati. Mentre invece adesso, se giudichi questo non normale o comunque non consono, se provi a dire beh, sta cosa insomma non è che mi convince più di tanto, arriva la mannaia dei social, e a breve poi con la legge sull'omotransfobia potrebbe arrivare anche la mannaia della galera. Ma io vorrei un po' cominciare parlando di questa cosa del MES, che è veramente, veramente incredibile. Infatti il titolo così, dico, lo sapevate? Il MES ha un profilo Twitter e sostiene la comunità LGBT. Ora, a me ancora più che il sostegno alla comunità LGBT del profilo del MES, mi sconvolge l'idea che il MES abbia un profilo, perché poi noi come intendiamo appunto il MES, che poi appunto in inglese è European Stability, eccetera, adesso non mi ricordo, e quindi ESM e non MES, beh insomma comunque c'è questo profilo, andatevelo a vedere su Twitter, il profilo del MES, che sta lì e non lo so, dice che bello, guardate i paesi che prendono il nostro prestito, in realtà stanno una bomba, una favola, vediamo questi soldi, è tutto fantastico. Ah, questa è l'intervista fatta a Rai 3 o a Repubblica dal nostro segretario generale, tutto quanto così. E quindi è vero che è un'organizzazione, in fondo per questa cosa l'ho scoperta da poco, però ecco, insomma, alla fine della fiera il MES appunto è un meccanismo che viene attivato, quindi sono soldi in prestito, cioè di questo stiamo parlando, non di chissà che cosa. Che cacchio ce l'hai a fare un profilo Twitter, che cosa mi devi comunicare? Comunque andiamo un po' a leggere. Ecco, la prima notizia appunto è che il MES ha un profilo Twitter, il che suona già abbastanza bizzarro. Qual è appunto la necessità per un fondo UE che gli stati europei possono decidere se attivare o meno di comunicare sui social? Che ci deve dire in più rispetto a quanto non facciano già i vari profili delle istituzioni europee? La risposta è semplice, fare propaganda. E così, nell'attesa che qualche governo europeo ci caschi e attivi il meccanismo, tutti i fari puntano ovviamente sul nostro, si rilasciano magari le interviste a Repubblica del segretario generale del MES, l'italiano Nicola Giammarioli, che ci racconta come i soldi dell'organizzazione siano sostanzialmente a gratis e non prevedano né clausole né austerità, ci dice Giammarioli. Eppure alcuni incorreggibili sovranisti, tipo noi, continuano a nutrire in merito più di un lecito dubbio. Qui, insomma, riportiamo ai vari articoli in cui spieghiamo come il MES senza austerità, senza arrivo della troica, eccetera eccetera, insomma non esiste un MES light come ci hanno raccontato. Ma senza entrare adesso nelle questioni più tecniche, il sostegno al Pride in Lussemburgo, ecco, l'operazione simpatia del frizzante profilo Twitter del MES strizza l'occhio soprattutto ai giovani europeisti, i quali più che dalle paludate interviste di Giammarioli vengono vezzeggiati con un po' di propaganda LGBT random. E così ecco che la stessa immagine del profilo del MES su Twitter è corredata dall'immancabile arcobaleno, mentre non mancano i post di sostegno all'attività, di sostegno attivo, scusate, alla comunità LGBTYZ, eccetera. Appunto, l'ultimo post è di ieri, mattina del 6 luglio, e si legge: il MES si unisce alla comunità LGBTQ+, nel celebrare la settimana del Pride in Lussemburgo dal 4 al 12 luglio 2020. Per ulteriori informazioni sul nostro impegno per hashtag diversity and inclusion, vedi qui, e qui linko appunto una pagina del sito ufficiale del MES, dove appunto il link è pubblicato, no, da questo profilo Twitter del MES porta ad una pagina del sito ufficiale dove si spiega come il meccanismo non serva solo a fare business, quindi no, mica prestiamo soltanto i soldi, ma anche a promuovere l'inclusione e la diversità, ci mancherebbe. C'è poi l'invito a lavorare con il MES, no? Dice, vieni qui, lavora con noi, e a diventare parte di un grande team multiculturale di 190 persone. E questa testimonianza è il fatto che nell'Unione Europea qualsiasi cosa venga partorita, cioè l'ideologia dominante comunque è sempre soltanto quella, poi che sia Partito Popolare, Partito Socialista, tutte le aggregazioni, non lo so. L'ideologia dell'Unione Europea è abbastanza chiara. Quindi il MES per il pensiero unico, insomma il MES è vivo e lotta contro di noi, non solo grazie alla sua stessa esistenza ovviamente, ma anche promuovendo sparadratta i valori del pensiero unico. Ovviamente sotto il tweet fortunatamente compaiono un discreto numero di insulti, buona parte dei quali scritti in italiano, questo ci rincuora. L'allusione più gettonata è chiaramente a quella della doppia valenza del cetriolo, non solo sotto forma di nuovi debiti, ma anche, ecco, insomma, avete capito, no? Quindi riferimento al mondo arcobaleno, non facciamo battute che tanto ormai ci arrestano. C'è poi chi ironizza amaramente, no? E dice, sì, il MES è vicino ai disoccupati, alle famiglie distrutte e ai bambini morti della Grecia. Ah no, esatto. E niente, così concludiamo il nostro pezzo con un po' di amarezza. E che dire, io direi, facciamo una cosa, andiamoci a fare una pausa, dopo andremo invece a leggerci tutte le altre notizie sfiziose che ci sono, da Selvaggia Lucarelli a Conte a tutte le persone che animano un po' il dibattito pubblico italiano, nostro malgrado. E quindi andiamo a sentire un pezzo dei Motörhead, Smiling Like a Killer, che ci dà un po' di carica in questo afoso, non lo so, ora di pranzo di luglio. Eccoci qua, e tra poco.
I'm the razor at your throat.
Eccoci qui, rientriamo sempre con i nostri potentissimi mezzi di Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso. Ricordiamo, qui è il Primato Quotidiano, rassegna appunto del Primato, a cura del Primato Nazionale, tutti i giorni dalle 13 alle 14. Con voi oggi ci sono io, Davide Di Stefano, e abbiamo appunto parlato di insomma, vi abbiamo raccontato un po' questa storia del MES con il suo profilo Twitter che sostiene appunto la propaganda LGBTQIYZ eccetera eccetera, non mi ricordo mai quanti sono, ma c'è un fatto appunto abbastanza inquietante che è avvenuto oggi e coinvolge insomma il senatore della Lega Simone Pillon, perché in un post che avevo anche notato insomma alcuni giorni fa riprendeva questo video di Frida, che io vi invito ad andare a vedere perché secondo me è veramente inquietante, dove c'è questa bambina, scusate, questo bambino spagnolo che a 3-4 anni dice, insomma, sostiene di aver detto ai propri genitori che lui voleva morire oppure operarsi per diventare appunto una bambina, perché era un bambino che quindi ha il pisellino. E da lì ha fatto questo percorso, ad oggi è questa bellissima bambina transgender di 9 anni con tutto questo video colorato, fuffoloso, coccoloso, con questa musichetta tranquillizzante. Se tu non sei d'accordo, capito, che un bambino di 4 anni venga poi spinto a cambiare sesso, a fare appunto un percorso del genere, sei appunto non sei legittimato a dire questa cosa, tu sei un pazzo reazionario, comunque un razzista che vuole negare la felicità a questo essere appunto che ha deciso di fare questa trasformazione. Ma andiamo insomma a vedere il pezzo. Bambini trans a 9 anni, se non sei d'accordo Facebook ti censura, chiedete a Pillon. Questo è il titolo che ho scelto per il Primato Nazionale. La censura dei giganti social non guarda in faccia a nessuno. Se Twitter può permettersi appunto, può permettersi di limitare la libertà di espressione di Donald Trump, insomma, figurarsi se Facebook non può eliminare in maniera arbitraria il post di un umile senatore italiano come Simone Pillon. La colpa del leghista, quella di aver criticato questo colorato e coccoloso video reportage di Frida, quello di cui vi parlavo poco prima, che vi invito ad andare a vedere, quindi se andate sul sito del Primato e vedete questo, leggete questo articolo, dentro c'è il link anche all'articolo di, al video reportage di Frida, dove si racconta la vita felice di una bambina transgender di 9 anni che con grande consapevolezza a 3-4 anni ha detto ai suoi genitori di volersi operare e morire. Ora per fortuna si sente super libera, come dice lei in spagnolo, e a breve inizierà la cura ormonale e non si esclude da qui in futuro anche la castrazione chirurgica, pure se appunto questa bambina transgender ne parla comunque con un po' di così di cautela. Pillon aveva semplicemente ricondiviso il video sulla sua pagina commentando negativamente l'idea che un simile percorso potesse rappresentare una scelta consapevole del bambino. Un'opinione legittima? Per Facebook no, visto che il post è stato rimosso per aver violato gli ormai celebri standard della comunità in termini di incitamento all'odio e all'inferiorità. Questa mi mancava. Questa mattina il senatore leghista ha denunciato appunto la censura subita. Chi discrimina davvero? Si chiede Pillon. Avevo postato tutto il mio sdegno per un bambino spagnolo di 9 anni trattato come un transessuale. Il post è stato bloccato e rimosso da Facebook. Chi incita all'odio? Chi vuole che i bambini possano crescere liberi da condizionamenti ideologici o chi impone le terapie ormonali e la castrazione chirurgica? Si chiede Pillon. L'appello di Pillon contro la legge sull'omotransfobia. Il senatore leghista conclude il suo post mettendo in guardia su quanto potrà accadere a breve grazie alla legge sull'omotransfobia, appunto voluta dal governo giallo fucsia. Oggi il bando su Facebook, domani la galera con la legge Zan Scalfarotto Boldrini. Giovedì prossimo alle 17 sarò convintamente in piazza Montecitorio, dice Pillon, per essere libero di poter dire che i bambini sono maschi e le bambine sono femmine. Passaparola, potrebbe essere l'ultima volta, hashtag restiamo liberi. Che dire, io condivido ovviamente le, pur avendo delle posizioni diverse da Pillon su tante cose e un approccio anche alla spiritualità, alla religione diverso da Pillon, condivido però la sua preoccupazione, perché è disarmante insomma vedere che tipo di censura viene operata nei confronti di determinati contenuti. Il problema è poi alla fine è sempre lo stesso: tu stai nel giardino di casa di Zuckerberg o di Twitter, insomma di chi che sia, e loro alla fine fanno le regole del gioco. Poi è vero, ci sono le, c'è il diritto, c'è la Costituzione, bisogna comunque garantire la libertà di espressione, ma tanto alla fine tu puoi adire le vie legali, cercare di trovare un giudice onesto che, diciamo così, ti dia ragione, no? Su quello che è l'ovvio, no? Che in Italia non funziona, cioè non dovrebbe funzionare così, che uno prende, censura, toglie, fa senza avvisare, senza dare possibilità, cioè un algoritmo, no? Che decide cosa è pubblicabile e cosa no. Però tanto poi alla fine della fiera questa è la realtà, questa è la deriva, e noi, io penso insomma, che potremo fare ben poco se continuiamo a giocare sul loro campo da gioco, cioè finché alla fine stai su questi grandi social che appunto non sono, sono ormai degli editori, no? Della cosiddetta sinistra mondiale o comunque del pensiero unico, diciamo come mi pare, non so, di quello che sono appunto anche loro padroni del discorso, che è l'unico discorso possibile, quindi alla fine fanno così. Purtroppo, che dire ragazzi, cioè, continuare a dire mi hanno censurato, che vergogna, cioè va fatto, però diciamo questo non risolverà ovviamente le cose, non ci garantirà alcuna libertà di espressione in futuro, ecco, sapevatelo, come diceva Vulvia su Reeducational Channel. E poi invece volevo leggervi un'altra roba che ho scritto su invece passando un po' di palo in frasca. Non so se avete seguito la questione del figlio della Lucarelli, immagino di sì, anche perché gli articoli in merito sono stati tra i più cliccati, diciamo così, delle ultime settimane. No, c'è, cioè il figlio Leon andare a fare quel comizietto a Salvini, cioè poi sostanzialmente a ripetere a Pappardella sono omofobo, sono razzista. Questo è stato il grande gesto di coraggio del figlio di Selvaggia Lucarelli, che poi viene ovviamente celebrato appunto dalla madre e dice che lo sta facendo passare per una sorta di martire politico perché è stato identificato poi da due poliziotti, voglio dire, cioè, se vai da, se io adesso becco Zingaretti, gli vado da a 20 centimetri a dirgli sei un comunista, così a urlare tutto, cioè c'è una scorta, quello che è. Insomma, è normale che poi venga identificato, però no, invece ovviamente a sinistra questa cosa, comunque diciamo da quella parte viene sempre vissuta così, c'è questo vittimismo dove loro sono i martiri della libertà, perché vogliono andare da un leader dell'opposizione ad insultarlo, vabbè, ma questo purtroppo è la mentalità delle sardine, per dire, sì, le sardine. Andiamo a vedere un po', insomma, ecco, però in tutto questo ho fatto questo piccolo articolo per ricordare che la Lucarelli, no, predica bene, razzola male, perché core de mamma selvaggia è tale solo quando si tratta di difendere il proprio di figlio, no? Quando poi ci sta da sfottere, da deridere, per culare quelli degli altri, insomma, come accadde con il figlio di Benè Rodriguez nel 2013, si comporta in tutt'altro modo. E quindi niente, ho fatto questo pezzo un po' leggero per raccontare di questo fatto. A Santiago gli poteva andare meglio quando la Lucarelli offendeva il figlio di Belen. Ogni scarrafone è bello a mamma soglia. E così da giorni core di mamma selvaggia Lucarelli ci spiega sui social quanto suo figlio Leon sia una sorta di novello Bobby Sands, capace di insegnarci cosa significa avere il coraggio delle proprie idee e finire così nel blocco H del carcere di Long Cash, o semplicemente identificato da un paio di poliziotti, ma non importa, lo spirito ribelle rimane. Per aver osato ribadire quello che i media mainstream e il governo già sostanzialmente sostengono, ovvero che il leader dell'opposizione è un razzista. L'ultimo post di Mamma Selvaggia è la ricondivisione di un post di Leon aka Bobby Sands, dove sostanzialmente ringrazia tutti quelli che lo hanno difeso, manco gli fosse toccato di andare a fare il latitante in Sud America. Selvaggia e il body shaming contro un neonato. L'approccio sinceramente materno di Selvaggia Lucarelli ha colpito molto in questi giorni, tanto che sui social in parecchi sono andati a riprendere una vecchia diatriba tra la giornalista e Belen Rodriguez. Sì, perché in barba a tutti i dettami del politicamente corretto, quelli per cui il body shaming nei confronti di un neonato è una sorta di eresia, la Lucarelli si è permessa di dire che il figlio dell'Argentina era sostanzialmente brutto. Se può dire che si sono visti i bambini più belli e che con una madre così a Santiago gli poteva andare meglio, o per punizione non riuscirò più a prendere sonno perché le gemelline di Shining mi fisseranno ai piedi del letto fino al 2018? No, perché noi gli vogliamo bene uguale a Santiago, aveva scritto la Lucarelli sui social. Un post che ovviamente generò la dura reazione del clan Rodriguez, con la suocera Rosaria Scassillo, madre di Stefano De Martino, che in un post sgrammaticato si era giustamente incazzata per la derisione dell'amato nipote. Selvaggia rispose perculando la suocera di Belen. Leggesse un giornale di tanto in tanto, magari non userebbe il punto e virgola come se piovesse in Amazzonia. E poi la Lucarelli, prima di dare dell'analfabeta funzionale alla Scassillo, avrebbe fatto bene a controllare il suo post in cui sfotteva il figlio della Rodriguez, visto che una scrittrice di tale livello dovrebbe sapere che perché vuole l'accento acuto e non grave. Qui insomma ho fatto un po' io il puntualizzatore, il nazigrammar, come dicono alcuni, visto che no, se comunque vai a prendere per il culo la sua vecchia suocera, vecchia, insomma, se non è vecchia, insomma, la suocera di Stefano Di Martino, perché mette 100 punti esclamativi e quindi scrive come i buongiornisti radicali, tu non è che poi dopo puoi mettere a scrivere perché quello accento sbagliato, no? Se devi essere così, se ti metti a prendere per culo gli altri, devi essere tu inappuntabile. Lucarelli mise poi fine alla diatriba con il clan Rodriguez pubblicando un fotomontaggio del figlio di Belen e De Martino con la faccia di Brad Pitt. In ogni caso, core di mamma selvaggia vale solo quando il figlio è il suo. Niente, insomma, questo era anche abbastanza prevedibile. E dopo aver ascoltato questa struggente storia di mamma selvaggia Lucarelli, io direi che andiamo a farci un'altra pausa musicale. Stavolta ci sentiamo Sorpasso Elettronico dei Sottofascia Semplice.
Serve un'invenzione, un cambio di caricatore. Serve un'invenzione, un cambio di caricatore. Qualcosa di italiano. Serve una cosa giusta, una cosa che si adatti al meccanismo avanguardista, una cosa italiana, una cosa fatta in casa, una cosa molto bella, una cosa molto brava, una cosa che quando la sentono gli inglesi non ci fanno quella faccia come a dire siete bravi, una cosa che quando la sentono i piaccioni gli si infila nella schiena e si trasformano in romani, una cosa che quando la sentono le donne gli si muove il culo e gli si alzano le gonne, voglio stare davanti, forse sbaglio ma ci provo, non voglio nessuno davanti, come quando vado in moto.
E non dico che non sbaglio, io dico che la musica è un'arma a doppio taglio, io dico che la musica è come con l'amore, se fai troppe promesse poi non sai scopare,
una cosa italiana che regga ad ogni colpo, che stia in piedi da sola in mezzo al mare nostro, una cosa italiana. E non dico che sia questa, serve una cosa strana sopra gli altri di una testa, forse sbaglio, ma ci provo, forse offendo, ma ci provo, siamo pronti, ci diranno che siamo dei copioni, ma troppa sicurezza è come troppi ormoni, serve una cosa ardita, serve quanto un gagliardetto, una musica che dica me ne frego, me ne sbatto, ci vuole faccia tosta e ci vuole un po' di tempo, ma la rivoluzione scoppia in un momento, non dico che sia questa, ma serve una cosa nuova, e non perde mai la faccia, chi ci prova e ci riprova e ci riprova e ci riprova. Abbiamo un'invenzione, un cambio di caricatore. Abbiamo un'invenzione, un cambio di caricatore.
Ecco che sbarcano, sono sulla costa. Ecco che sbarcano, sono sulla spiaggia. Ecco che sbarcano, sono sulla sabbia. Ecco che sbarcano, fine della festa per voi.
rientriamo sempre qui in diretta su Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole, e niente, qui con voi ci sono io, Davide Di Stefano, con questo sottofondo fantastico Antartica di Vangelis, e andiamo a vedere, insomma, continuiamo un po'. Oggi non sono arrivate notizie magari particolarmente sconvolgenti dagli Stati Uniti, ce ne sono un paio, adesso andiamo a vedere, comunque connesse, insomma, a questa querella dell'antirazzismo. Ieri avevamo dato due notizie, insomma, io penso abbastanza inquietanti. Una riguardava una sparatoria che c'era stata ad Atlanta, che è la capitale della Georgia, dove è rimasta uccisa una bambina di 8 anni, se non sbaglio, e altri due adulti, 23 persone ferite. Tutto questo ovviamente a causa dell'assenza di ordine, anche di polizia in questo caso. Quella era una zona autogestita, occupata appunto da Black Lives Matter da ormai settimane. E niente, insomma, quindi c'è, cioè, alla fine questa morte di George Floyd ha causato forse più morti, no? Ovviamente di quanti non ce ne sarebbero stati, e quindi questi atti di violenza, soprattutto nelle zone ormai fuori controllo, sotto il controllo dei manifestanti, sono all'ordine del giorno, no? Ricordate anche la questione della CHAZ, la CHAZ, la zona autonoma di Seattle, di Capitol Hill, a Seattle, dove anche lì c'erano stati degli atti di violenza, degli sparatori, era morto un sedicenne se non sbaglio. E niente, quindi il 4 luglio c'è stata questa sparatoria, che è stata una delle 75 sparatorie di Atlanta nelle ultime settimane. C'è il sindaco ovviamente che è, questo perché tra l'altro ad Atlanta la maggioranza della popolazione è afroamericana, se non sbaglio il 58-60%, è andato a vedere le statistiche, è appunto di etnia, diciamo, etnia afroamericana, e anche il sindaco è una sindaca appunto afroamericana anche lei, che ovviamente ha dato sostegno alle proteste in un primo momento, che ovviamente adesso si sta pentendo. Beh, vorrei vedere un po', che ne so, una sparatoria dove muore una bambina di 8 anni, tra l'altro anche lei afroamericana, è il minimo, veramente il minimo che puoi dire, ma a me sembra veramente una situazione surreale. Sarà anche perché magari in Italia non viviamo le stesse tensioni razziali, etniche, insomma, non ancora, ma una roba veramente incredibile. Questo è successo il 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana, e nello stesso giorno, poche ore prima, sempre vicino ad Atlanta, a Stonewall Park, credo si pronunci così, che sta a una ventina di chilometri a est di Atlanta, dove c'è un importante monumento confederato, perché insomma c'è questa montagna, adesso non sto leggendo, quindi potrei sbagliarmi, comunque c'è il presidente che era Jefferson Davis, c'è il generale Lee, e poi c'era Stonewall Jackson, sempre insomma i tre capi confederati ritratti su questa montagna, e una marcia di circa 200, se non di più, afroamericani, tutti vestiti di nero tipo l'ISIS, con i baschi, giubbotti antiproiettili e armati fino ai denti con armi automatiche, mitra e quant'altro, hanno marciato per andare appunto lì nei pressi, comunque immagino, di questo monumento, e niente, insomma, rivendicare questo Black Power Milizia o Black Milizia, insomma, ovviamente una roba contro i bianchi, quindi per rivendicare il potere nero, diciamo, ecco, questo è un po' il clima che si respira negli Stati Uniti, che magari a vederla da qua sembra un po' sull'orlo di una guerra civile, di una guerra razziale, chiamatela come vi pare. In tutto questo ovviamente poi c'è il conformismo, no, di questa protesta sostenuta dai grandi media, dai grandi giornali, dal Twitter del MES, o da, appunto, dalla Nike, dalla Coca-Cola, da quelli che una volta erano i nemici, no, di chiunque fosse un ribelle, ma comunque chiunque contestasse qualcosa vedeva nelle multinazionali fino a 10-20 anni fa il nemico, no? Quindi la globalizzazione, il capitalismo, lo sfruttamento, l'omologazione e quant'altro. Invece adesso questi brand sono diventati, invece, hanno, per esempio con l'antirazzismo, hanno fatto sì che l'antirazzismo diventasse anche un prodotto, no? E quindi insomma, non solo i grandi di internet e dei social che hanno sempre avuto questo atteggiamento così liberal e progressista, ma appunto anche la North Face, la Timberland e altre marche che hanno minacciato addirittura Facebook di non fare più pubblicità se Facebook avesse censurato ancora di più il razzismo, veramente, veramente la pazzia. E quindi tutta questa serie di endorsement ad alto livello da Chiara Ferragni, eccetera, c'è anche il principino Harry, che ci dice che il Regno Unito deve scusarsi per il suo passato coloniale. Schiaffo del principe alla regina. Voglio dire, come ricordare quell'inviato di Re 1, chi era? No, Capranica. Sì, Capranica, poi faceva. C'era un altro ancora che diceva proprio tipo rimugina tirata alla regina, che parlava con tutto questo accento un po' British. Vabbè, tolto questo, gli strascichi del moto scomposto Black Lives Matter, ci dice Eugenio Palazzini su Il Primato Nazionale, si fanno sentire anche nella famiglia reale britannica, a tal punto che il principe Harry e la moglie Meghan Markle, duchessa di Sussex, hanno invitato la Gran Bretagna a scusarsi per le malefatte compiute durante il periodo coloniale, rimediando così agli errori del passato. Fare i conti con la propria storia, insomma, analizzandola con i parametri della moda iconoclasta del momento. Quando guardate al Commonwealth, non c'è alcun modo di andare avanti, o meno, a meno che non riconosciamo il passato, ha dichiarato Harry, affiancato alla moglie, durante una riunione del Queen's Commonwealth Trust, stando a quanto riferito dalla TV canadese, CTV. C'è ancora molto lavoro da fare, non sarà facile e in alcuni casi non sarà confortevole, ma bisogna farlo perché ne beneficeranno tutti, ha precisato il principe. Una volta che realizzi che ci sono errori, devi riconoscerlo, devi lavorare per diventare più consapevole, in modo che tu possa contribuire a lottare contro qualcosa che è molto sbagliato, che non deve essere accettabile nella nostra società, ha poi precisato. Insomma, Harry, che lo scorso gennaio ha annunciato con Meghan di volersi ritirare dal ruolo reale a tempo pieno, non ha più il titolo di altezza reale, ma resta principe. Adesso attacca addirittura l'impero britannico e nello specifico il suo erede, quel Commonwealth che a scanso di equivoci è un'organizzazione intergovernativa tuttora esistente e comprende ben 52 stati, tutte colonie britanniche che appartennero all'impero di Londra. Le affermazioni di Harry difficilmente andranno giù alla regina e in generale alla corona britannica, anche perché il principe sta chiedendo senza troppi giri di parole di condannare una storia che ha reso potente il Regno Unito. Un passato che è poi anche presente, visto i possedimenti che Londra conserva e da cui trae enormi benefici. Insomma, il vezzo antirazzista mostrato adesso dal principino si tramuta facilmente in un j'accuse ai suoi antenati e al contempo alla sua attuale famiglia. Un'operazione pubblicitaria che può giovare dunque alle sue iniziative filantropiche e commerciali, che ha intrapreso da qualche mese insieme alla moglie Meghan, ma che stride con il suo ruolo all'interno della famiglia reale, che lo obbliga, tra l'altro, a non manifestare posizioni politiche. Affari loro, si dirà, e in effetti a noi poco importa dei conti col passato, certamente non privo di nefandezze, che deve o non deve fare Londra. A colpire è soltanto la straordinaria capacità della tendenza politicamente corretta a generare amenità, ci scrive con la consueta, con il consueto stile asciutto e preciso il buon Eugenio, Palazzini. E invece, insomma, per rimanere un po' in tema, per quanto riguarda la questione dell'antirazzismo un tanto al chilo, invece ogni tanto dagli Stati Uniti qualche piccola reazione c'è. Questa volta ci sono così una coppia, anche qui penso due coniugi, che però non hanno imbracciato le armi come quei due, vi ricordate quel video dove c'era lui con il mitra e lei con la pistola, vestiti come, non lo so, due villeggianti degli anni 60 che puntavano le armi contro i manifestanti Black Lives Matter, ma qui c'è una coppia pro Trump che cancella la scritta appunto Black Lives Matter e gli antirazzisti rosicano, ci dice Vittoria Fiore. La piccola città di Martinez in California non raggiunge i 40.000 abitanti, ma è comunque conosciuta per aver dato i natali a Joe DiMaggio, leggenda del baseball negli anni 30 e per poco marito di Marilyn Monroe. Ora però è balzata agli onori delle cronache per una notizia che ha avuto una eco nazionale. La cittadina californiana infatti è stata teatro di un battibecco tra una coppia di sostenitori di Trump e alcuni passanti antirazzisti. Il motivo dello scontro? I due trampiani stavano cancellando un'enorme scritta gialla che attraversa un un'importante arteria statale di Martinez. La scritta riportava in caratteri cubitali il messaggio Black Lives Matter. Trampiani, insomma, i due indossavano abiti patriottici riconducibili al trumpismo. Lui aveva una maglietta con su scritto Four More Years, ovvero ancora 4 anni, slogan che i sostenitori di Trump scandiscono per propiziare la rielezione del leader repubblicano alla Casa Bianca, mentre la t-shirt di lei era corredata da una bandiera a stelle e strisce racchiusa in un cuore. La donna ha dunque portato con sé un barattolo di vernice nera e un rullo per cancellare il murale, laddove l'uomo era intento a riprendere con uno smartphone la rimozione della scritta Black Lives Matter, scritta che peraltro era stata autorizzata dalla giunta cittadina. A quel punto alcuni passanti hanno circondato la coppia, protestando vivamente contro il gesto dei due. Ne è nato un confronto verbale molto animato con l'uomo, che ha spiegato il motivo della loro azione. Tutte le vite contano, non solo quelle dei neri, ha detto agli antirazzisti giunti sul posto. E ancora: il razzismo di cui parlate voi è una menzogna, la polizia non è violenta, la dovete smettere con questa narrazione. Stando alla ricostruzione dei media statunitensi, la coppia si è allontanata una volta terminato il video e prima che arrivassero sul luogo le forze dell'ordine. Insomma, una nota di colore. E noi ci andiamo a sentire un altro pezzo invece dei Sottofascia Semplice, prima di terminare la nostra trasmissione. Insomma, rientreremo poi per le ultime cose, e quindi ci andiamo a sentire un vecchio pezzo che è Sul Perimetro.
Siamo tutti su questo.
Eccoci qua e rientriamo per gli ultimi minuti in compagnia, sempre qua sul Primato Quotidiano. Io sono Davide Di Stefano e insomma ci siamo per salutare, ma prima di salutarci vorrei andare a leggere un'ultima notizia così un po' simpatica. Chirurgo primario sospeso a Varese è omofobo, ha insultato un paziente gay. Il DDL Zan Scalfarotto, quello per inasprire le pene contro l'omotransfobia, è ancora in discussione al Parlamento, ma i suoi effetti già iniziano a sentirsi. A Varese è stato sospeso un primario che per un presunto caso di omofobia. Il chirurgo, pretesamente omofobo, era operativo presso l'azienda sanitaria Sette Laghi, all'ospedale di Cittiglio, piccola cittadina della provincia varesotta. Stando a quanto riportato dal TGR Lombardia, l'episodio risalirebbe al 25 marzo, cioè in piena emergenza coronavirus. Quindi, il primario durante un'operazione a un paziente omosessuale avrebbe detto: non è giusto che in questo periodo di emergenza io debba perdere tempo per operare questi froci di merda, o si impegnino le sale per fare le interruzioni volontarie di gravidanza. L'accaduto è stato riportato in un esposto presentato da alcuni colleghi del chirurgo. Secondo la denuncia, il fatto sarebbe avvenuto durante un intervento chirurgico al colon retto. Sempre stando ai testimoni, una volta conclusa con successo l'anestesia e senza che fossero sorti particolari problemi, il primario si sarebbe sfogato apostrofando come frocio il paziente. Infastidito da quelle parole, un altro medico presente in sala operatoria avrebbe protestato così: io sono frocio, lei ha qualche problema con i froci? A quel punto il primario avrebbe allontanato il collega dalla sala. I testimoni hanno inoltre riferito che l'intervento si sarebbe concluso con nervosismo e frettolosità, e che il chirurgo avrebbe proseguito gli insulti al paziente. E in seguito alla deposizione dell'esposto, l'Ordine dei Medici di Varese ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del primario. Attualmente né l'accusato né l'azienda ospedaliera hanno commentato l'accaduto. Chi invece ha fatto sentire la propria voce è stato Giovanni Boschini, residente dell'Arcigay Varese, che ha proposto una sorta di programma di rieducazione per il medico. Al paziente coinvolto va tutta la nostra solidarietà. Oltre alle sanzioni sarebbe utile anche avviare un percorso formativo, e per questo ci rendiamo disponibili a collaborare con l'azienda ospedaliera per percorsi di educazione alle diversità, affinché a nessun altro paziente possa capitare nuovamente una disavventura simile. E niente, quindi questa è un po', diciamo, l'aria che tira in Italia. E niente, quindi qui abbiamo un primario che sulla base di una denuncia è stato sospeso, e insomma, se ha insultato il paziente mentre era sotto i ferri, sicuramente non è un comportamento magari professionale, fermo restando che insomma si può capire anche lo stress, no, durante in piena emergenza Covid, e magari appunto di dover fare delle operazioni diciamo così meno importanti, come quella ad un colon retto, appunto magari danneggiato per qualche motivo, e non invece lavorare per salvare vite nel reparto Covid. Vabbè, comunque insomma volevo darvi quest'ultima fantastica notizia, e niente, l'appuntamento con il Primato Quotidiano torna domani, e io vi lascio con un pezzo dei Lynyrd Skynyrd che è Free Bird, e niente, a domani.
take no witnesses. Look at what love done, giving away. Refuse the easy sucker. Refuse, refuse. Refuse to let procession. Refuse, refuse. Go surface in your trouble. Fight back for dignity. Don't know from their illusions. Go say no. Peace to our mind. What love to live. Sin.
Sogni tutti quelli che fai che non muoiono.